E un cordiale saluto anche da parte mia. Oggi parliamo del David di Michelangelo, che questa volta fa scandalo in Scozia. È stata censurata in effetti la pubblicità di un ristorante italiano. Allora, di questi tempi lo sappiamo, se ne è parlato spesso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. L'iconica scultura di Michelangelo continua a far discutere a causa della sua presunta oscenità, che questa volta, come detto, è ritenuta inappropriata per la metropolitana di Glasgow in Scozia. In questo caso è una pubblicità di un ristorante italiano raffigurante la statua, che ha suscitato scandalo per via appunto della sua nudità. Il cartello non rispettava così i rigidi requisiti imposti dall'agenzia che gestisce gli spazi pubblicitari. Il gruppo proprietario del ristorante si è inizialmente detto sconcertato per il bando del cartello che mostrava la scultura con una fetta di pizza e la scritta "Non c'è più niente. Non c'è niente di più italiano". Sulla zona inguinale erano pure stati applicati degli adesivi con la bandiera italiana. Alla fine si è giunti ad un accordo mostrando una scultura tagliata all'altezza della vita. Ricordiamo che l'opera era già finita nel mirino poco più di un mese fa. Alcuni genitori di una scuola privata della Florida si erano lamentati perché era stata inclusa nel programma di studi e in aula era stata mostrata in fotografia l'opera appunto agli studenti. Qualcuno aveva parlato di contenuti, tra i genitori o diversi genitori avevano detto che i contenuti erano insomma controversi, addirittura pornografici, contenuti della lezione. Allora, al di là delle incomprensibili censure di questa immagine simbolo della bellezza maschile rinascimentale, vi chiedo oggi se è giusto utilizzare, sfruttando il loro inestimabile valore estetico e storico, delle opere e dei capolavori d'arte per fini pubblicitari e di marketing. Quindi andiamo oltre, diciamo, queste censure che sono un po' sciocche e anche incomprensibili per certi versi, per capire se è giusto, se è corretto, se si può fare, insomma, o utilizzare, come dicevo prima, queste opere d'arte, questi capolavori d'arte a fini pubblicitari, a fini commerciali. Allora vi aspetto, come tutti i giorni, allo 076 321 11 13, è il nostro numero WhatsApp, oppure dopo le 12, mi raccomando, siateci con le vostre voci allo 0848 03 08 08. È giusto utilizzare e sfruttare i capolavori e le opere d'arte per fini pubblicitari e di marketing? Allora, giro subito la domanda alla nostra ospite, che è una storica dell'arte, che è Anastasia Gilardi. Buongiorno e benvenuta ad Anastasia Gilardi.
Buongiorno.
Allora, che facciamo? Si possono utilizzare, secondo lei, queste opere d'arte, questi capolavori per fini commerciali e pubblicitari?
Ma è lo stesso discorso che usiamo per i bambini. I bambini non possono difendersi, non possono dare l'autorizzazione a vedere usata la loro immagine, le opere d'arte non possono parlare e quindi chi le deve tutelare? Secondo me le dobbiamo tutelare noi, i proprietari e i professionisti, quindi a rigor di logica, non dal punto di vista artistico, storico-artistico, dal punto di vista legale. Ecco, quando una persona non può, o un oggetto in questo caso non può difendersi, devono farlo i suoi tutori. A rigor di logica, quindi no, non si potrebbero usare.
Quindi non si potrebbero usare. Vengono invece utilizzate queste immagini, e ci mancherebbe altro, nelle scuole, diciamo così, d'arte, nelle università, nelle scuole d'arte classica. E abbiamo visto che, ed è assurdo, che in qualche caso, negli Stati Uniti, in Florida, addirittura si è parlato di immagini pornografiche, di contenuti controversi delle lezioni. E fa specie nell'epoca delle immagini, di una società dominata dalle immagini. Pensiamo a quante immagini ci arrivano dai social, dalla rete, da internet.
Ma quella è diseducazione, non è educazione. Ecco, è un po' come scaricare addosso, continuiamo pure a usare una metafora dei bambini, no? Riempire un bambino di libri, di testi, di informazioni, ed è sicuro che in questo modo lui non capisce niente. L'educazione è fatta di insegnamento, di selezione e soprattutto di spiegazione. Invece sappiamo, bisognerebbe provare a chiedere a tutti quelli che riproducono l'immagine del Davide o di qualunque altro dipinto, pensiamo alla povera Venere di Botticelli, altrettanto maltrattata in questi ultimi giorni, se sanno veramente perché sono state fatte quelle opere. Ecco, cosa volevano dire? Perché pare che la gente non si ponga neanche il problema che le opere abbiano, come dire, un intento, un fine, se non proprio un messaggio.
Questo è grave in una società, diciamo, dove vi è un grande contenitore, enorme, gigantesco, dove si butta dentro tutto. Quindi alla fine in questo disordine, anche mediatico, spesso non c'è più nemmeno lo sforzo, Anastasia Gilardi, per dire questo sì, questo no, questo ni, e per capire soprattutto la voglia di capire, di andare oltre.
Quello è il nostro problema, per qualunque cosa. Viene quasi da pensare che quello delle immagini sia solo, come dire, la superficie di un problema più profondo, cioè proprio quello di non voler capire qual è la nostra situazione, l'identità dell'uomo, cosa ci facciamo qui, che responsabilità abbiamo nei confronti del mondo che abbiamo ereditato.
Certo, viene quasi voglia di chiedersi e di dirsi, poi però non bisogna essere passatisti e nostalgici, si stava meglio quando si stava peggio, cioè quando c'erano meno immagini, quando c'erano meno informazioni, c'era almeno un po' più di ordine, un po' più di chiarezza?
Ma più che altro c'erano le persone che spiegavano cosa ci stavano a fare. Noi siamo talmente abituati a vedere le immagini, per dire, nelle chiese, restiamo pure in un periodo in cui non c'erano i musei. Ma le immagini andavano sempre spiegate, sappiamo benissimo che ci sono stati decenni, secoli di guerre, di condanne a morte di chi aveva usato le immagini nel modo scorretto. Poi sappiamo la grande diatriba, ad esempio, restando nella religione monoteista, ebrei e musulmani non hanno il divieto di rappresentazione delle immagini sacre. I cristiani ce l'hanno, ma ad esempio i protestanti, i riformati, l'hanno negata nelle chiese. Cioè, come per dire, le immagini non sono mai semplici, sono portatrici di una serie di valori, di significati, così. Quindi quello che ne facciamo oggi è un abuso vero e proprio.
Certo, ecco, al di là dell'immagine simbolo della bellezza maschile rinascimentale, il David di Michelangelo, allora non c'erano ancora i social media, oggi ci sono, e va anche detto però per onestà di informazione che molte artiste oggi però ci giocano un po' sulle immagini. Io sono artista e quindi come artista vi mando le mie immagini e vi dico tramite le mie immagini che sto facendo arte. Quindi anche un po' gli artisti, diciamo, che sono complici di questa situazione.
Sì, al punto che io facendo l'insegnante, cercare di chiarire qualcosa ai miei allievi, sono arrivata al punto, con grande sofferenza, di dire che l'arte contemporanea parte da un presupposto completamente diverso da quella antica, e quindi non si può usare la stessa chiave di lettura per leggere uno e leggere l'altro. È un escamotage molto deludente, però alla fine dobbiamo usare questo. Ma facciamo l'esempio del Michelangelo, ma adesso non volevo fare la domanda interlocutoria, ma lo sappiamo perché Michelangelo l'ha fatto? Cioè, sappiamo che è chi era Davide, cosa ci faceva lì, ecco, per dire.
Ce lo vuole ricordare lei, che è esperta e specialista, Anastasia Gilardi, già che ci siamo.
Sì.
Facciamo la lezione fino a mezzogiorno, dai, fino al campanello.
No, è una storia che tutti conoscono perché è molto semplice. C'era questo grande pezzo di marmo di Carrara particolarmente bello, che era stato portato a Firenze con l'idea di farne un cavallo. Difatti era già mezzo intaccato il marmo. E a un certo punto, quando sapete che c'è stato questo breve periodo della Repubblica di Firenze, no? Hanno cacciato i medici e hanno proclamato la Repubblica, e alla fine si è deciso proprio di commissionare a un qualche artista proprio la figura di Davide, che è il giovane pastorello disarmato che solo con la fionda e la fede in Dio sconfigge il gigante Golia, che quindi era da sempre il simbolo della fiducia totale in Dio, no? Che
e Davide è raffigurato poco prima della sua battaglia con Golia, contro il gigante Golia.
In questo caso sì.
Esattamente.
Perché di solito lo si rappresenta, pensiamo a quello di Donatello, ai due di Donatello e tanti altri, con la testa già mozzata di Golia ai piedi. Invece non è l'unico, però insomma nel caso specifico di Michelangelo era quest'idea, che probabilmente ha preso da Donatello, da San Giorgio di Donatello, di rappresentarlo prima del momento, quindi nell'attimo della questo equilibrio mirabile tra la tensione della paura, ovviamente, e la decisione supportata dalla fede, con questa posa che è imposta anche un po' proprio dal fatto che il marmo era già stato intaccato.
Certo, un esperto, una specialista sulla mia bacheca in Facebook ha commentato la foto e quanto stiamo dicendo, Anastasia Gilardi, scrivendo: innanzitutto l'ideale di bellezza nell'antichità, nell'antica Grecia, un pene grande era considerato un segno di stupidità, lussuria, certo. Animalismo. L'uomo greco ideale era intelligente, razionale e autorevole. Per questo motivo le statue greche antiche raffiguravano spesso uomini con genitali piccoli. I romani adottarono questo dettaglio, poiché il Rinascimento si riferisce all'antichità, il pene di David è corrispondentemente piccolo. È giusto? Ci sta?
Questa lettura? Ma semplicemente perché non è importante, no? Le figure dovevano essere nude perché dovevano rappresentare la verità umana, però poi dovevano anche far chiarire che erano un ideale. Quindi non è solo la misura del pene, è tutto il fatto, ad esempio, che non abbiano quasi mai raffigurato i peli o sono rappresentati in modo molto sintetico, e poi le proporzioni, fondamentalmente certo. Quello, cioè sono sempre uomini ideali, non sono mai reali, sono veri, nel senso che hanno tutta la verità dell'essere umano, ma proprio perché ce l'hanno tutto hanno anche quella che non si vede, cioè tutti i concetti, le idee che ci sono dietro. Come abbiamo detto il suo commentatore, gli attori che rappresentavano i personaggi volgari, adesso facciamo un pettegolezzo, tanto siamo in ambito, che avevano dei finti peni che penzolavano sotto le tuniche, proprio per far capire
finti,
che erano
però.
stupidi.
Sì. Tra l'altro Michelangelo, che era un grandissimo scultore, aveva anche un'eccellente conoscenza dell'anatomia.
Per forza, ce l'avevano tutti, cioè a partire lui è già la seconda generazione del Rinascimento, e quindi che incomincia proprio con la riscoperta dei testi greci e romani in realtà, che partivano dalla misura umana e quindi di conseguenza dalla conoscenza dell'anatomia. Poi Michelangelo l'ha anche un po' alterata, perché sì. Ovviamente non era, i grandi artisti, mettono sempre qualcosa di loro.
Certo, e tra l'altro nella scultura poi si vede quello che dicevamo prima, la tensione è visibile, insomma, anche nei tendini del collo. Sono le 12, ci sono le notizie, ci sono le anticipazioni del radiogiornale, noi ritorniamo subito dopo con Anastasia Gilardi e con voi e soprattutto con il Davide di Michelangelo.
Radio Monteceneri.
Vi state già scatenando e mi fa piacere sul Davide di Michelangelo, che questa volta fa scandalo in Scozia. È stata censurata in effetti la pubblicità di un ristorante italiano. Vi chiedo, e andiamo un po' oltre il Davide di Michelangelo, ma rimaniamo comunque sui capolavori e sulle opere d'arte, se è giusto utilizzare appunto e sfruttare i capolavori e le opere d'arte per fini pubblicitari e di marketing. Allora, di questi tempi il Davide, rifaccio un po' la storia che ho già raccontato prima, il David, che è l'iconica scultura di Michelangelo, dicevo, continua a far discutere a causa della sua presunta uscenità, che questa volta è ritenuta inappropriata per la metropolitana di Glasgow in Scozia. In questo caso è una pubblicità di un ristorante italiano raffigurante la statua, che ha suscitato scandalo per via della sua nudità. Il cartello non rispettava così i rigidi requisiti imposti dall'agenzia che gestisce gli spazi pubblicitari. Il gruppo proprietario del ristorante si è inizialmente detto sconcertato per il bando del cartello che mostrava la scultura con una fetta di pizza e la scritta «Non c'è niente di più italiano». Sulla zona inguinale erano pure stati applicati degli adesivi con la bandiera italiana. Alla fine si è giunti ad un accordo mostrando la scultura tagliata all'altezza della vita. L'opera, lo ricordiamo, era già finita. Nel mirino, poco più di un mese fa, alcuni genitori di una scuola privata della Florida si erano lamentati dicendo che l'immagine del Davide di Michelangelo era un'immagine controversa, addirittura pornografica. Si erano lamentati perché era stata inclusa nel programma di studi di una scuola comunque d'arte classica e in aula era stata mostrata la fotografia agli studenti che, a quanto sembra, da parte di questi genitori, da quanto hanno detto, questa fotografia qui è stata, diciamo così, una foto che ha suscitato scalpore, scandalo e ha sconvolto queste povere studentesse e questi poveri studenti. Ed era una lezione sull'arte del Rinascimento. Allora, al di là delle incomprensibili censure di questa immagine simbolo della bellezza maschile rinascimentale, è giusto, secondo voi, utilizzare, sfruttando il loro inestimabile valore estetico e storico, delle opere dei capolavori d'arte per fini pubblicitari e di marketing? Allora, state già dicendo la vostra via WhatsApp allo 076 321 1113, ora le telefonate allo 0848 030808. Allora, c'è un commento di Danilo che leggo e poi, diciamo così, giro la nostra ospite, che è Anastasia Gilardi, che è storica dell'arte. Allora, Danilo scrive: tutto ridicolo, prima di tutto è arte, e poi perché bisogna vergognarsi del corpo umano? Anastasia Gilardi, che dire?
Prima di tutto quello è pietra, non è un corpo umano.
Difatti.
Non dobbiamo dimenticarcelo. Una cosa mi ha impressionato che nei comunicati c'è scritto una statua nuda, ma per forza che le statue sono nude, le figure sono nude, ma non le statue. C'è anche questo, no? Un grande equivoco. Comunque, diciamo così, a prescindere da questo, non capisco perché nessuno protesta per tutte le donne nude che ci sono in giro nelle pubblicità. Per una volta che c'è un uomo, sembra che abbiano scoperto che gli esseri umani sono composti di maschi e femmine.
No, poi è ridicolo, perché l'abbiamo detto anche prima, effettivamente si ignora la storia, c'è una grande ignoranza di fondo, ecco, lo abbiamo spiegato prima, che cosa rappresenta questa scultura, diciamo così, immensa, che rappresenta, è un'immagine simbolo, insomma, della bellezza maschile rinascimentale, quindi è questo che, se vogliamo, sconforta e preoccupa di più.
Veramente dovrebbe rappresentare la libertà della Repubblica dai signori di Firenze. Ecco, e la nudità è il riferimento alle opere classiche che come tali rappresentavano un ideale e non appunto una realtà. Ecco, sembra così semplice detto così, però bisogna anche dire, come ha già ben detto lei più di una volta, che la gente in realtà non vede quello che c'è,
non va,
vede
oltre
quello che vuol vedere. Esatto, vede quello. La maggior parte della gente va lì con l'idea di vedere quello che conosce già delle opere d'arte. Pensi alla povera Mona Lisa, poverina, anche lei tutta maltrattata. Ecco, ma vanno là e la fotografano, il fotografo non il vetro, no? Ecco, dietro il quale è protetta, ma nessuno vuole vedere l'opera.
Opere sono l'opera e la storia dell'opera, soprattutto il paradosso è che è un'epoca questa dominata dalle immagini, ma poi la gente, visto che sono troppe le immagini, si perde, si smarrisce e non sa più orientarsi. Tornando alla domanda che faccio io al pubblico, è giusto utilizzare e sfruttare i capolavori e le opere d'arte per fini pubblicitari e di marketing? Lei ci conferma il suo no, dice no, non è giusto.
Lei non è giusto, ma no, poi in realtà non è anche sbagliato mitizzare le opere come se fossero intoccabili, anche questo è un'altra, è l'altra faccia dell'idolatria delle immagini. Ecco. Però d'altra parte, se si usa integrale com'è, è un discorso. Se invece, come in questo caso, a me francamente più della nudità dà fastidio un pezzo di pizza in mano, quello devo essere sincera. Ecco.
Qualcuno ci fa notare che ci si indigna negli Stati Uniti per Michelangelo e per il suo David, invece la merda dell'artista di Piero Manzoni non è stata censurata, e dice l'ascoltatore Giovanni, perché è altamente educativa.
Ah, beh, ma quella non si vede, quindi secondo me il problema non c'è.
Non c'è,
invece,
perché non si vede?
No, sto pensando, ma ad esempio nessuno si è mai chiesto cosa significano i ritratti di Warhol, quelli alterati.
I ritratti di Warhol?
Sì, quelli sono una decostruzione del mito della figura, come aveva peraltro già fatto Duchamp proprio con la Gioconda, ma anche lì nessuno se lo chiede, anzi spesso alcuni personaggi andavano direttamente alla Factory di Warhol a farsi fare il ritratto, senza neanche rendersi conto che stavano per essere decostruiti, alterati dall'autore. Ecco, è sempre il problema, è sempre quello, no? Cioè di non porsi neanche la domanda. Considerare l'arte come uno strumento di status symbol o di veicolo delle proprie idee senza dare nessun rispetto a chi l'ha fatta, soprattutto.
Delle proprie idee e, aggiungo, Anastasia Gelardi, anche dei propri pregiudizi.
Certo,
è d'accordo?
Certo, perché allora chi ha delle buone idee non ha bisogno di pubblicizzarle, invece chi ha i pregiudizi deve rafforzarli con qualcos'altro.
Allora, dai, che andiamo col pubblico. Leggo solamente un messaggio veloce di Alessandra: una società schizofrenica, quella americana, quella statunitense, pornografia ovunque, puritani, esatto, diciamo così, davanti all'arte. Maura, buongiorno, bravissima, benvenuta. 0848 030808. Maura, che cosa ci dice oggi? Buongiorno.
Cosa dico? Che sono andata a guardare la statua, cioè la pubblicità come doveva essere e com'è, dovrebbe risultare se la lasciano così, ossia tagliata un po' a metà nella zona dell'inguine, e quello mi fa ancora più ridere perché è ancora peggio, perché si pensa soprattutto alla zona pacco. Mi dispiace, ma è proprio ridicola. Dopo,
la zona pacco intende cosa, Maura?
Insomma,
no, ci siamo capiti.
Se avete visto
ci siamo capiti, dai, era una battuta la mia.
In più devo dire che è chiaro che Michelangelo dà fastidio anche perché è gay, lui era gay, no? Dunque, o bi, insomma, dà fastidio anche quello in Michelangelo, non è solo. Per esempio, l'altro David, che è febico, non dà mai così fastidio. Perché? Ecco, diciamoci, ci sono tante cose. Gli americani sono, e gli anglofoni, gli anglosassoni anche, sono solamente incompetenti in quelle cose lì. Nascondere poi il nudo nelle scuole d'arte o così, mi domando cosa si vuol fare dell'arte. Non si capisce niente, non si sa più niente. Però il porno lo si consuma a grandi ondate, e in più per la Mona Lisa, che è stata citata dalla professoressa, devo dire che a me la cosa che fa più male sono queste ragazze per lo più nere che si fanno i selfie davanti alla Mona Lisa, e io proibirei i selfie, proibirei i telefonini nei musei, e dicono: ma cos'è questa brutta qua, guardate bene come sono bella. Ecco, quello è il risultato dell'America di oggi, mi dispiace.
Non solo dell'America, in questo caso.
Scuotere la testa e andiamo avanti.
Grazie,
non
Maura.
Guardiamoli, passiamo e non guardiamoli neppure.
Andiamo oltre, grazie mille Maura. Buona giornata, ci ascolti per radio. 0848 030808, la trasmissione si sta scaldando. Allora, Anastasia Gilardi, cosa dire di Maura, di quello che ha detto Maura soprattutto?
Beh, la capisco benissimo. Diciamo che probabilmente noi sentiamo, con la nostra cultura, con la nostra età, con la nostra formazione, sentiamo queste opere come nostre, e quindi ci dà molto fastidio vederle fraintese, e soprattutto la cosa, come dire, che avrei voluto dire anch'io è proprio questo, cioè secondo me è una scusa per nascondere un senso di colpa terribile in queste società che invece sono invase dalla pornografia, ecco, e allora si sfogano con quelli che non danno soldi, che non rendono, cioè le opere d'arte. Invece la pornografia ha così successo perché gira un giro d'affari enorme.
Allora, Jean-Pierre ci scrive: ho 70 anni e abbiamo lottato contro i nostri genitori bigotti per avere più libertà. Oggi i nostri nipoti sono più bigotti dei nostri genitori. Ci può stare come ragionamento?
Certo, sì. È quello che ha detto mia madre, che più o meno con l'età, gli ha detto: ma come? Noi da ragazzi abbiamo lottato per farvi accettare le cose, adesso siamo ricaduti dalla coppa della brace, quindi... Certo.
Poi lo scandalo non sta nella nudità delle opere, ma nel loro sfruttamento a scopo di lucro. Penso che Michelangelo si rivolterà nella tomba.
Era quello che ho detto anch'io, no? Sì. Cioè, nessuno si preoccupa del significato, del lavoro, della sofferenza e anche dell'impegno che c'era dietro.
Che poi però c'è questo termine, questo vocabolo nudo, nudità, che un aggettivo o termine che non è proprio corretto, perché pensando a Michelangelo, per lui era il corpo umano, ecco, non pensava alla nudità.
Non solo per lui, per tutti.
Per tutti,
cioè,
certo.
Non è, perché prima di tutto... Ripeto, perché quella è un pezzo di pietra, non è un essere umano.
Esattamente.
E noi non diciamo che è un palo è nudo, sì, lo diciamo metaforicamente, ecco.
Certo,
però...
Allora, no, appunto, io invitavo il pubblico a chiamarcelo 0848 03 0808. Ci state scrivendo in tanti, ma lo sapete, le vostre telefonate sono preziose, sono direi imprescindibili, indispensabili, fondamentali, perché alimentano la nostra discussione, perché danno spunti, perché ci regalano e ci offrono davvero degli stimoli per poi leggere tutto quanto capita nella nostra società, per dare svariate chiavi di lettura. E Maura prima diceva di una cosa simpatica, ma che è anche condivisibile. Secondo me basta selfie nei musei d'arte, dovrebbero proibirli. Anastasia Gilardi, è d'accordo? Proibire i selfie nei musei d'arte.
Sì, ma che senso hanno? Cioè, anche lì è sempre l'equivoco del credere che sia in presenza di entità, invece sono pigmenti su tavola, su tela, quello che è. Ecco, è ovvio che chi va in un museo a farsi un selfie non ha capito la funzione del museo o di qualunque altro edificio che esponga delle opere d'arte.
Certo.
Va lì proprio per migliorare se stessi, no? Per avere un'esperienza formativa. Se uno va lì per specchiarsi nella sua pochezza, cosa ci va a fare? Non intasi il museo. Non è che non proibirei i selfie nel museo, però proprio dico: ma cosa ci vieni a fare in un museo?
Allora, qualcuno scrive: io penso che il problema non è la raffigurazione del sesso, ma l'effetto che fa il sesso, perché sconvolge ed è la bellezza di un'opera d'arte, c'è un fraintendimento dell'emozione provocata, soprattutto quando è diretta.
Allora nei film è ancora peggio.
Sì.
Ecco, sto pensando che fotografie, sì, ci sono fotografie di nudi artistici, che adesso si chiamano artistici, ma dico non... che hanno un altro fine oltre quello della riproduzione dell'immagine, che sono altrettanto sconvolgenti, ma sconvolgenti, diciamo, se uno può farsi sconvolgere. Io mi ricordo che da bambina andavo a scuola dalle Salesiane, dalle Suore, e un giorno mio padre pubblica un disegno su una rivista e io, tutta contenta, porto a scuola a far vedere elementari questo dipinto, e non mi sono accorta che in questa rivista c'era una foto di una ragazza, 1965-66, una ragazza con il seno nudo. Devo dire che le nostre brave suore ci hanno chiamato e con molta gentilezza hanno detto: guardate, voi siete abituati alle donne nude, ma i nostri allievi no, forse bisognava spiegarglielo. Non hanno neanche fatto scandalo, capisce cosa intendo dire? Ecco, adesso invece per una cosa che è un'opera d'arte... perdiamo la testa.
Però, Anastasia Gilardi, Patrizio arrivo... Allora, è interessante, perché leggendo qua e là i messaggi c'è addirittura chi si scandalizza perché noi oggi ne stiamo parlando. È interessante come lettura.
Sì, esatto, ha perfettamente ragione, perché in tutto questo ci guadagnano quelli che hanno l'oscuro ristorante di Glasgow e ci guadagnano quelli che sono a favore di questa cosa, perché più se ne parla più la cosa...
Certo,
diventa stupida.
Ma più che diventa stupida, fa notizia e
sì,
fa informazione.
Perde il valore. Però, sì, ma perde il valore.
Perde valore, però io dico anche: non possiamo noi media far finta di niente. Chiudere gli occhi di fronte a queste assurdità che succedono nella nostra società, di fronte a questi paradossi. La nostra società è anche questa, quindi la dobbiamo raccontare. E credo che sia legittimo, sia giusto e sia anche doveroso da parte di un media, un servizio pubblico, affrontare anche questi discorsi, insomma. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a dei fenomeni che comunque ci dimostrano come la nostra società è effettivamente tante volte un po' schizofrenica. Patrizio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno signor Bozzani. No, stavo appunto sentendo quello che diceva la signora prima. È vero, ci si scandalizza poi per delle cose, bisognerebbe forse scandalizzarsi per altre cose molto più importanti al giorno d'oggi. Perché un'opera d'arte è sempre stata un'opera d'arte, si chiama così proprio perché tutto fa parte dell'arte e anche chi scolpisce la nudità chiaramente non è che può arrivare lì al punto lì e poi cosa fa? Lascia un buco, mette su un sar, non lo so. Ecco, no, è un po' questo il discorso. Parliamoci chiaro, il Signore sulla croce da oltre 2000 anni che è sulla croce con un velo. Chi lo sa se già ai tempi aveva su lo straccio a coprire la sua nudità, che magari per certi bigotti dà magari adito a pensieri perversi, chissà cosa le runche, eccetera, eccetera, chissà che tarel che il gassota, ecco un po' quello, no? Quindi è inutile, cioè io da bambino si andava in giro, si vedevano già queste cose qui quando avevo 10 anni o anche meno, ma nessuno ci diceva, guarda il mio, che loro lì, è una cosa del naturale, è la natura, siamo stati creati così, basta, cioè cosa rappresentiamo? Una cosa fantascientifica, cioè è una cosa normale. Peggio ancora, chi vuole nasconderla. È vero che se diventa volgare, allora io sono il primo a essere d'accordo che non la si fa. Ma proibendo certe cose, addirittura si ottiene poi l'effetto contrario, perché l'interesse nell'essere umano c'è sempre stato e ci sarà sempre, quindi si andrà a quel momento lì a cercarlo per vedere poi cos'è. Se invece sa di snagot, va bene, capirà poi il fiore quando diventa gran cosa calè e poi non ci fa più caso di quel tanto, parliamoci chiaro.
È Patrizio, quello che volevo dire. È stato bravo e mi complimento con lei perché non è stato volgare per niente, ma ha detto quello che pensa e che spesso dice anche esprimendosi, il cosiddetto paese reale, insomma, di fronte a queste situazioni. E ha saputo raccontarlo bene, davvero, e questo
ecco,
è controcorrente. Questo è controcorrente, sentire bene il pubblico, sentire le opinioni del pubblico, ma soprattutto anche le emozioni. Grazie Patrizio, buon appetito, buona
grazie
giornata.
Grazie a lei, Gino Bozzani, altrettanto.
Grazie, stia bene, auguri. Allora, è stato bravo, Anastasia Gilardi, Patrizio.
Il signor Patrizio ha tirato in ballo almeno 7 questioni tutte da toccare. Da
ha fatto una lezione di storia dell'arte alla ticinese, altro che usi e subsi. Qui siamo a livelli ben più alti, l'università diciamo della vita, ma è stato bravo però. Io mi sono complimentato perché ha raccontato davvero, ha fatto una fotografia ideale di quello che è il pensiero di molti. Prego Anastasia Gilardi.
E poi senza saperlo, ad esempio, io ho in mente il grande rilievo di Wilhelmo che c'è sulla facciata della cattedrale di Modena, che c'è la creazione di Adamo, lì hanno fatto proprio quello, anzi Wilhelmo ha fatto proprio quello che ha detto lui, cioè la figura di Adamo è nuda e non ha il sesso, non ha il pene, ci sono dei periodi in cui si è risolto la questione non facendolo. Mentre se noi prendiamo le prime rappresentazioni paleocristiane del battesimo di Cristo, che ci rende esempio nel battistero, nella volta del battistero di Ravenna, Cristo è raffigurato nudo nel Giordano e attraverso l'acqua trasparente gli si intravede il pene. Cioè ci sono, capisce cosa intendo dire? Ci sono dei, è più una questione storica che una questione artistica o religiosa, certo, la raffigurazione di Dio come vero uomo. Poi, ad esempio, nei secoli successivi hanno risolto il problema facendo tante Madonne col bambino nudo. Spesso mi dicono, ma perché questo povero bambino è nudo mentre la Madonna è tutta vestita? Perché bisognava far capire che Cristo era vero uomo e quindi non potendo farlo adulto lo si faceva piccolo.
Bambino.
Quindi come vede, ha toccato tutta una serie di questioni interessantissime.
Molto interessanti.
Ognuna meriterebbe una puntata dedicata.
Tornando agli americani e alla loro, diciamo così, schizofrenia e i loro paradossi, qualcuno dice, Marco, la schizofrenia degli americani, il nudo, anche più castigato di questo, guai, assolutamente no, proibire, vietare, però i bambini dovrebbero poter andare a scuola armati con la pistola. Questi sono i paradossi. Betty, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io ho più di 80 anni, sto sentendo la vostra trasmissione e dico, io sono cresciuta con l'arte di Michelangelo e dei contemporanei perché mio padre era un appassionato di quell'arte. Io non mi sono mai scandalizzata perché ho visto queste cose, perché la guardavamo con naturalezza, senza malizia. Oggi che sanno tutto e che fanno anche di tutto, praticamente si scandalizzano. Le ragazze e le donne di oggi fanno il nudo del nudo, il pensiero pornografico, e soltanto? Questa è la mia domanda. Perché si scandalizzano, che danno scandalo loro?
È una domanda da controcorrente, la invito la prossima volta alla mia puntata, così viene qui con me e poniamo i quesiti al pubblico. Grazie Betty, buona giornata. Vladimiro, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, io la mia idea è, penso che non sia un discorso di nudo o scandalo, ma forse è una... diciamo un attacco verso l'Occidente, nel senso che chi è di fede islamica e logicamente sappiamo bene cosa hanno fatto, hanno distrutto tanti monumenti creati dai cattolici. La gente deve finirla di perché anche il paragone del porno, il porno non è che te lo fanno vedere in pubblico, se tu vuoi vai a vederlo, ma non metteranno mai un filmato a tua insaputa che lo vedi sulle pubblicità, due che fanno l'amore qua e là. Dunque, per me è semplice, è quella roba lì. Quelli che hanno reclamato questa cosa, chi è che sono? Andate a vedere.
Va bene, grazie Vladimiro. Buona giornata, grazie. Allora, come commentare o commentiamo meglio Anastasia Gilardi, storica dell'arte, queste due telefonate? La prima di Betty che poneva il quesito e poi quella di Vladimiro.
Ma sicuramente il problema è culturale, l'ha detto bene la signora Betty, quando lei diceva noi guardavamo queste opere non,
senza
non
malizia, vedevano, con naturalezza,
senza malizia,
ha detto senza,
ecco,
malizia, certo.
Senza malizia, certo, ma secondo me io vedo i miei ragazzi a scuola, lo fanno così, ecco, quindi vuol dire che è una cultura che è venuta dopo, è appunto quella che ci è stata imposta soprattutto dalla cultura, chiamiamola americana, no? Che è moralista, non è etica, è moralista.
Moralista, c'è un moralismo tremendo di fondo, certo.
Appunto, ecco, che poi non è neanche morale, perché la morale ce l'abbiamo, vedo i miei allievi ce l'hanno spontanea, naturale, ecco. E,
un conto essere moralisti, un conto invece avere un senso,
esatto,
etico, un senso morale.
Il pudore spontaneo, pudore, naturale.
Sulla telefonata di Vladimiro, beh, lì dopo ci spingiamo molto oltre, sull'arte islamica.
Sì,
e su,
ma su. Anche perché comunque i primi grandi monumenti che sono stati distrutti dai fanatici che ci sono sempre erano buddisti, non erano certo cattolici o cristiani.
Sì.
E poi anche i cristiani e i protestanti hanno bruciato migliaia di opere d'arte quando hanno deciso che non dovevano esserci, quindi è un
le
tema.
Le colpe sono trasversali, però le responsabilità sono trasversali, non si può.
Sì, sì.
Ecco.
È un tema che non va ignorato, però è difficilissimo perché bisogna documentare tutto, verificare bene.
Cioè. Tra l'altro, qualcuno ci ricorda che la pubblicità è temporanea, visto che noi abbiamo chiesto al pubblico della pubblicità queste opere, questi capolavori d'arte utilizzati, sfruttati per fini pubblicitari di marketing, allora la pubblicità è temporanea.
l'orrore architettonico invece dura purtroppo per sempre.
Perfetto.
Sì, è vero, dopo si possono distruggere anche certi edifici, certi palazzi, certe opere architettoniche. Poi dovremmo imparare dal Rinascimento, adoravano la natura e la bellezza e gli angeli poi avevano il sesso. Valerio, velocemente, 30 secondi, perché è già in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Concretamente, a me risulta che all'ospedale di Benintona c'è mezzo busto di donna davanti alla maternità, donata dall'artista Edgardo Rasci. E adesso è coperta, dico io, è stata coperta già da un po' di tempo.
Che c'è un mezzo busto di una donna che è coperto?
Esatto, dimensioni più o meno di 130 per 2 grazie. Metri più o meno.
Grazie Valerio.
E manca Provenza, manca il reggiseno, è per quello.
Grazie. Velocemente Anastasia Gilardi, perché c'è il radiogiornale?
Le censure più o meno naturali, nel senso che spontanee o organizzate dallo Stato ci sono sempre state.
Allora, qualcuno,
altro tema interessantissimo.
Qualcuno ci ricorda che 50 anni fa gli agenti di polizia di Bellinzona controllavano le vetrine delle librerie per far ritirare le copertine dei libri d'arte che mostravano dei nudi. Lasciamoci con questo ricordo. Con questo ricordo era così, insomma.
Va bene.
Adesso però per fortuna da questo punto di vista noi siamo migliorati, ecco, non siamo come negli Stati Uniti. Dai, forza, grazie mille.
E confidiamo nei ragazzi che a volte sono più ragionevoli di noi.
E che hanno, sì, più buon senso. Anastasia Gilardi, storica dell'arte, grazie per essere stata con noi oggi a Controcorrente. Noi ritorniamo
grazie
domani, sempre alle 11.45, un altro tema e mi raccomando le vostre voci e i vostri commenti. Buona giornata.